l'autorità del credente. Sono degli argomenti distinti e separati, però così correlati l'uno con l'altro. E cercheremo di mantenere questo studio biblico il lunedì sera, sempre alle ore 20, possibilmente su questa pagina. Stiamo studiando alcuni metodi, alcune metodologie per rendere più accessibile possibile questa diretta e rendere questo servizio in maniera più ampia possibile, chiaramente in maniera gratuita. E quindi quanti seguiranno questa diretta sapranno, insomma, che quello che facciamo viene poi messo gratis sul nostro sito, che è senzamisura.org, e metteremo non solo l'audio, ma metteremo anche il video, quello che state vedendo in questo momento, così quanti lo vogliono rivedere avranno la possibilità di farlo. Stiamo cercando di ampliare le nostre opportunità e possibilità di servire il corpo di Cristo e servire tutte le persone possibili e immaginabili in Italia, gli italiani in Italia, gli italiani all'estero che seguono in tante queste dirette, che seguono in tante queste dirette. Quindi, ritornando a quello che è questo studio che stiamo per iniziare, ci focalizzeremo in maniera particolare su questi tre argomenti, che sono appunto l'identità del credente, l'eredità del credente e l'autorità del credente. In realtà ci renderemo conto anche attraverso questi studi che non sono soltanto tre argomenti dedicati ai credenti, ma è dedicato a ogni persona che vive sulla faccia della terra. Chi crede ha la possibilità di realizzare naturalmente delle cose in maniera più dinamica, in maniera più specifica per la propria vita. Ma comprenderemo una cosa, che questo messaggio non è per la Chiesa, non è per i credenti, non è per i cristiani, ma è un messaggio che va indirizzato a ogni persona che vive sulla faccia della terra, perché questo è il messaggio del Vangelo ed è la buona notizia per ogni persona che vive sulla faccia della terra. Quindi non sono insegnamenti destinati a qualche corrente particolare del cristianesimo, ma è un insegnamento che è dato ed è diretto ad ogni persona che vive, ogni persona che ascolta, che può ascoltare, che riesce ad ascoltare, che ha desiderio di imparare. Una delle cose, sicuramente, una delle prime cose che desidero dire è che nessuno ha la verità assoluta su degli argomenti. Quindi anche come si sta parlando in quest'ultimo periodo, la rivelazione cresce man mano che si va avanti, cresce durante gli anni, e quindi continuiamo a studiare. Noi conosciamo in parte, sappiamo una cosa, che conosciamo in parte, e sicuramente sappiamo un'altra cosa, che non conosciamo in gran parte. Quindi parliamo di quello che sappiamo, parliamo di quello che conosciamo, parliamo di quello che sperimentiamo nella nostra vita, e di conseguenza siamo e dobbiamo essere aperti al dialogo, dobbiamo essere aperti ai confronti, a farci delle domande. E quindi, perché se non ci facciamo delle domande, vuol dire che pensiamo di sapere già ogni cosa, o perché abbiamo paura di mettere in discussione quello che noi invece dichiariamo e pensiamo che sia ormai assoluto. L'unica cosa assoluta che noi sappiamo è che Gesù Cristo è il Signore e Lui ci ama, che Dio ci ha tanto amato e che ci mette in una condizione di vivere la nostra vita sempre meglio. Quindi, in virtù di questo, conoscendo l'amore di Dio, la grazia di Dio nella nostra vita, andiamo avanti e cerchiamo di conoscere sempre di più, perché più avanti andiamo, più avremo tanto da conoscere. Per andare direttamente a quello che inizieremo a studiare questa sera, abbiamo già delle scuole bibliche che stiamo facendo in diverse parti d'Italia, probabilmente per qualcuno sarà anche una ripetizione, ma il mio desiderio era quello di dare una serie di studi sistematici, più organizzati su questo argomento. E quindi gli argomenti che tratteremo saranno i seguenti: appunto, la nostra identità in Cristo, quindi chi siamo, ok? Chi siamo in Cristo? La nostra eredità in Cristo, quindi quello che abbiamo ricevuto, quello che abbiamo per diritto nella nostra vita, per grazia, ma è un diritto nella nostra vita, la nostra eredità in Cristo. E terzo, quello che è la nostra autorità in Cristo, quindi quello che possiamo fare in Cristo. Quindi chi siamo, cosa abbiamo, cosa possiamo fare. E se ci rendiamo conto, in realtà il regno di Dio si basa su queste tre colonne fondamentali che sono la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità, quindi chi siamo, cosa abbiamo e cosa siamo in grado, cosa possiamo fare nel nome di Gesù. E questa è la nostra vita. Il nostro testo base con il quale noi vogliamo iniziare questa sera è dalla lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 1 in maniera particolare, leggo dal versetto 15 in poi. Efesini 1, versetto 15, dice così: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza o nella piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente o del vostro intendimento, della vostra comprensione, della vostra immaginazione, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Ora, Paolo aveva una chiarezza nella sua mente impressionante, anche se dalle sue scritture ci rendiamo conto della rivelazione progressiva che lui ebbe del regno di Dio, della figura di Gesù, eccetera, eccetera. In questa lettera, che è un'opera d'arte meravigliosa, scopriamo che in ogni parola, in ogni versetto, noi potremmo stare non giorni, settimane, mesi, perché ha una profondità incredibile, ma proprio per andare a riprendere quello che è il nostro argomento che tratteremo in questi giorni. Sono tre cose fondamentalmente che lui chiede, lui prega affinché gli Efesini, dice la Bibbia qua, dice lui, affinché i loro occhi siano illuminati. Tre cose, leggo dal versetto 18, dice Paolo: io prego che Dio illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate tre cose fondamentalmente. Qual è la speranza della sua chiamata, della sua vocazione? Quindi qual è la vostra identità, la chiamata di Dio nella vostra vita? Secondo, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi? E terzo, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza? Sono tre cose fondamentalmente che Paolo vuole e prega che gli Efesini possano realizzare, possano sapere. La speranza della vocazione, quindi quella che è la nostra identità. Quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, quindi qual è la cosa che abbiamo ricevuto, quindi chi siamo, cosa abbiamo ricevuto, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza. Cioè Paolo dice: io prego affinché vi sia rivelata quale grande potenza è stata dimostrata nella vostra vita affinché possiate vivere in maniera straordinaria. Paolo poi cita di nuovo questo appunto in Efesini al capitolo 3 al versetto 20, come dice qua, dice: ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, cioè in base alla nostra fede, in quello che noi crediamo che Cristo ha compiuto per noi, noi possiamo andare di gloria in gloria, di fede in fede, di vigore in vigore, possiamo sperimentare cose sempre più grandi nella nostra vita. Perché? Perché non c'è limite, e l'unico limite che c'è è la nostra comprensione di Dio, la rivelazione che abbiamo di Lui, cioè che i nostri occhi si possono aprire e vedere ancora di più nella gloria quello che è il piano di Dio per la nostra vita, ciò che Lui ha compiuto per noi, ciò che Lui ci ha dato e quello che noi possiamo compiere per Lui, che può andare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, mediante la sua potenza che opera in noi. Quindi queste tre cose fondamentali che io personalmente ho chiamato le tre colonne del regno di Dio, le tre colonne del regno di Dio, la nostra identità in Cristo, la nostra eredità in Cristo, la nostra autorità in Cristo. E mi scuso già con voi se sono un po' ripetitivo in quello che dico, perché mi rendo conto oggi, dopo quasi 30 anni di fede in Cristo, mi rendo conto, dopo viaggiando per l'Italia, all'estero, lungo e largo, in ogni città, in ogni paese, conoscendo migliaia e migliaia di persone ogni anno, mi rendo conto di quanto ci sia bisogno continuamente e costantemente di parlare delle stesse cose. E realizzo oggi, dopo anni, che alcune cose sulle quali abbiamo battuto e sulle quali stiamo battendo continuamente, ci sono delle brecce che si stanno aprendo oggi, in alcuni posti dopo un mese, in alcuni posti dopo un anno, in altri posti dopo 5 anni. Ma l'importanza di battere su un argomento è fondamentale. La parola è come un martello che spezza il sasso. Se tu vuoi rompere un sasso e usi un martello, quel sasso non si romperà alla prima botta, al primo battere con il martello su quella pietra, ma dopo una, due, cinque, 10, 20, 100 colpi, quella pietra si romperà, e non si rompe per un colpo, ma la progressione, la costanza sbriciola la pietra all'interno, dopodiché si spacca, si apre e si apre un mondo. Io ho visto, vedo continuamente decine, centinaia di persone in tutta l'Italia che da un momento all'altro aprono gli occhi, è come se arriva una luce nella loro vita e loro dicono: ora capisco. Ora finalmente comprendo, ora mi rendo conto di quello che è, di quello di cui si è parlato e di cui si è detto in tutti questi anni, in tutti questi mesi. Quindi saremo un po' ripetitivi. E questa prima lezione in realtà dovrebbe essere una lezione, sarà una lezione introduttiva, quindi preferisco rischiare di essere un po' ripetitivo, ma per cercare di far entrare certe parole, di far entrare certi concetti, perché il regno di Dio non lo puoi capire da un giorno all'altro, non lo possiamo capire da un giorno all'altro. E mi riferisco anche a quello che successe ai discepoli. Dopo 3 anni di presenza costante accanto al maestro, dopo 3 anni di ministrare accanto a lui, ascoltare i suoi messaggi, addirittura pregare per le persone, cacciare i demoni, fare miracoli, fare cose straordinarie, e non si rendevano conto della profondità di quello che Gesù stava dicendo. Al punto tale che Gesù, essendo risuscitato dalla morte, è scritto in Atti al capitolo 1, al versetto 3, che dice la Bibbia che dopo che è risuscitato dalla morte, Gesù è rimasto per 40 giorni con i discepoli, 40 giorni con i discepoli, a parlare delle cose che riguardavano il regno di Dio. E dopo che Gesù, dopo 3 anni in carne ed ossa, e dopo 40 giorni con un corpo soprannaturale, è rimasto con i discepoli per 40 giorni lì a parlare delle cose che riguardavano il regno di Dio, non capirono quello che Gesù aveva detto loro. C'era bisogno dello Spirito Santo. Appena arrivato lo Spirito Santo nella loro vita, le cose sono cambiate. Da un momento all'altro le cose si sono totalmente capovolte nella loro vita. Hanno cominciato a comprendere determinate cose, perché realmente è lo Spirito Santo quello che qualcuno chiama lo Spirito Santo il governatore del regno di Dio, colui che comunica su base quotidiana e costante le cose che riguardano proprio il regno di Dio. Paolo dice una cosa bellissima, dice qua, rimaniamo su Efesini, il capitolo 1, il versetto 17. Paolo dice: io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di lui. Ho necessariamente bisogno di fare questa prefazione in base a quello che è l'argomento che andremo a trattare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Certe cose non le impariamo sicuramente in una scuola biblica, quindi certe cose tu non le imparerai perché stai ascoltando qualcuno in questo video che ti insegna determinate cose, perché la lettera può uccidere e anche le parole del migliore predicatore che possiamo ascoltare oggi da qualunque parte. Le parole non cambiano la nostra vita, ma lo Spirito Santo usa certe parole e le mette nel nostro cuore, le accende nel nostro cuore per farci comprendere la verità di quello che stiamo ascoltando e di quello che quella persona sta dicendo. Quindi abbiamo bisogno di dipendere dallo Spirito Santo. La nostra vita non cambia con una scuola biblica, la nostra vita non cambia attraverso una predicazione la domenica mattina o pomeriggio, la nostra vita non cambia attraverso una conferenza o un concerto, la nostra vita cambia se lo Spirito Santo opera e lavora nella nostra vita su base quotidiana e costante, se noi diamo a Lui l'opportunità di lavorare nella nostra vita. Quindi voglio che tu questa sera, insieme a me, possa dire buon lavoro Spirito Santo nella mia vita. Buon lavoro perché ho così tanto bisogno che tu lavori nella mia vita, ho così tanto bisogno che tu mi faccia comprendere determinate cose che ancora fino ad oggi non ho compreso, perché non è sulla base di quanto siamo bravi, di quanto il predicatore sia bravo a esporre. Abbiamo bisogno che sia opera dello Spirito Santo, quindi non dipende dal titolo di studio che hai. Io ho la terza media, non ho neanche il diploma, non sono né laureato né diplomato, ho la terza media e certe cose le ho imparate soltanto perché ho chiesto allo Spirito Santo di insegnarmi. Certe cose riesco a dirle non perché sono bravo, ma perché lo Spirito Santo mi ha insegnato determinate cose. Quindi lasciamo che lo Spirito Santo abbia una faccia un grande lavoro nella nostra vita, perché così come lui ha prodotto la differenza nella vita dei discepoli che per 3 anni non avevano capito niente di quello che Gesù stava dicendo sul regno di Dio e che dopo 40 giorni non avevano capito niente di quello che Gesù stava insegnando sul regno di Dio, appena sceso lo Spirito Santo nella loro vita, la loro vita cambiò in maniera dinamica e in maniera assoluta da un momento all'altro. Allora ascoltate queste parole che Paolo dice. Non vogliamo semplicemente leggere la Bibbia, noi vogliamo ascoltare lo Spirito Santo che ci parla attraverso anche la Bibbia, attraverso anche dei versetti, ok? E dice, io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Ora, come possiamo conoscere Dio? Noi non conosciamo Dio in maniera didattica con la nostra mente. Noi non conosciamo Dio leggendo la Bibbia. Noi leggiamo Dio soltanto se lo Spirito Santo ci rivela chi è Dio realmente. Quando è scritto nel libro di Osea, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Io lo vorrei dire qui, se possibile, una volta e per sempre, ma so che ci sarà sempre necessità di dirlo. Quando è scritto in Osea, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, lì non ha niente a che fare con la conoscenza della Bibbia. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Non significa che è una mancanza di conoscenza della Scrittura. Oltretutto, quel passaggio era indirizzato a dei sacerdoti che conoscevano a memoria la Torah. A memoria. Quando la Bibbia dice, quando Dio parla e dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, ha a che fare con la mancanza di intimità. La parola conoscenza, gnosis nel greco, nel testo ebraico e nel testo greco hanno un significato univoco. Come voi sapete, la parola conoscenza veniva utilizzata e viene utilizzata nella scrittura anche per descrivere l'atto sessuale tra un uomo e una donna, in maniera particolare tra il marito e la moglie, quindi quando i due stanno insieme è scritto e si conobbero, Isacco conobbe Rebecca, Giacobbe conobbe Rachele, si parla di Giuseppe che conobbe Maria, eccetera, eccetera. La parola conoscenza ha a che fare con l'unità, con l'intimità fisica. Ora, come possiamo avere questa intimità con Dio? Attraverso lo Spirito Santo. Attraverso lo Spirito Santo noi possiamo avere questa intimità meravigliosa con Dio. E l'unico modo come possiamo conoscere Dio non è attraverso la nostra razionalità, la nostra capacità di memorizzare dei versetti o con la nostra capacità di lettura. Io conosco persone che non sapevano neanche leggere la Bibbia, che addirittura erano analfabeti, ma che avevano una rivelazione di Dio impressionante. Perché? Perché la conoscenza gli veniva data da un rapporto personale e intimo con lo Spirito Santo. E non è un caso il fatto che noi possiamo dedurre, possiamo dire oggi che coloro che si vantano di avere una conoscenza biblica più degli altri sono più orgogliosi degli altri. La conoscenza, dice Paolo, la conoscenza gonfia, ma l'amore, la carità è quello che edifica. Allora Paolo dice: io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di lui. Perché, chiaro, la Bibbia neanche c'era a quel tempo. Esistevano i testi dell'Antico Patto, il Nuovo Testamento era ancora inesistente. Paolo letteralmente stava scrivendo certe lettere e lui sicuramente non aveva neanche la minimamente l'idea che le sue lettere sarebbero poi state inserite all'interno del Nuovo Testamento, quindi in un canone biblico, ma questo è un altro discorso. Io prego affinché vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Ascoltate, se noi vogliamo imparare realmente la nostra identità, conoscere quella che è la nostra identità in Cristo, la nostra eredità in Cristo e la nostra autorità in Cristo, noi abbiamo bisogno di rivelazione, di sapienza, perché l'unico modo con il quale noi possiamo conoscere realmente la realtà spirituale è attraverso lo spirito di sapienza e di rivelazione. E di che cosa sta parlando Paolo? E quindi in questa prima lezione vorrei trattare questo argomento in maniera particolare. Quando la Bibbia parla dello spirito di sapienza e di rivelazione, chiaramente sta parlando dello Spirito Santo, sta parlando dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. La parola sapienza, dal greco sofia, ha a che fare in maniera particolare non soltanto con una comprensione particolare, ma la parola sofia significa capacità di entrare dentro, significa capacità di penetrare, capacità di arrivare in qualcosa, in un luogo. La parola sofia significa la capacità di penetrare nelle cose, ok? Mentre la parola rivelazione, quando Paolo dice spirito di sapienza, è di rivelazione. La parola rivelazione significa letteralmente svelare, togliere il velo. Quindi Paolo sta dicendo: nel momento in cui il velo si toglie, nel momento in cui c'è una rivelazione, quindi levare il velo o aprire letteralmente una tenda, si può penetrare, quindi c'è la capacità di penetrare, di entrare dentro, perché un velo viene rimosso, e nel momento in cui tu entri hai una piena conoscenza. Ora, quando Paolo sta parlando di questo argomento, sta facendo riferimento a due cose in maniera particolare. La prima ha a che fare con un concetto che veniva espresso nell'Antico Patto e quindi tutto ciò che riguardava entrare nel luogo santissimo. Quindi Paolo sta letteralmente mimando a parole o descrivendo con le sue parole quella che era l'entrata del sommo sacerdote nel luogo santissimo. Quindi cosa significava? Noi sappiamo che una volta l'anno il sommo sacerdote doveva entrare nel luogo santissimo portando il sangue di un agnello puro e senza difetto e fare l'aspersione su quello che era il propiziatorio, quindi il coperchio dell'arca del patto. E come avveniva? Una volta l'anno il sommo sacerdote aveva dei paramenti particolari e la separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo era fatta da un velo a doppio strato, un velo doppio strato. Quindi, per Un velo veniva mosso, veniva rimosso, il sommo sacerdote entrava e rimaneva tra un velo e l'altro, che non facevano questi due veli, che erano molto spessi, non facevano penetrare la luce nel luogo santissimo. Dopodiché, superato il primo velo, c'era il secondo velo. Il sommo sacerdote entrava, quindi c'era una rivelazione, una rimozione del velo, il velo si spostava e il sommo sacerdote entrava, penetrava nel luogo santissimo, e una volta penetrato nel luogo santissimo, entrato nel luogo santissimo, non c'era luce. Vi siete mai chiesti come il sommo sacerdote compiva il suo servizio? Una volta entrato nel luogo santissimo, non esisteva la luce. L'unica luce esistente era nel luogo santo, dove c'era il candelabro con i sette bracci. Ma una volta entrati nel luogo santissimo, una volta entrato nel luogo santissimo, il sommo sacerdote non aveva la possibilità di vedere assolutamente nulla. Ed ecco perché la scrittura ci rivela che nel luogo santissimo la gloria di Dio si manifestava, Dio manifestava se stesso e la luce di Dio illuminava il luogo santissimo e il sommo sacerdote aveva l'opportunità di svolgere il suo servizio. E questo è quello che Paolo sta dicendo letteralmente. Lo spirito di sapienza e di rivelazione per una piena conoscenza di Dio, cioè non puoi conoscere Dio se Dio non si rivela, non puoi conoscere le cose di Dio se Dio non te le spiega, non puoi affrontare le cose di Dio se non hai chiaramente l'approvazione di Dio nella tua vita. Il sommo sacerdote rimuove il velo, penetra nel luogo santissimo ed è lì che ha una piena conoscenza delle cose di Dio. Perché? Perché è Dio che gliele rivela. Non è una comprensione, non andava a tastoni. Il sommo sacerdote non cercava, non stendeva le mani e toccava qual era che era il propiziatorio, dopodiché faceva il proprio lavoro a occhi chiusi. No, a occhi aperti poteva vedere la manifestazione della gloria di Dio nel luogo santissimo. Quindi Paolo dice: io prego affinché Dio vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione, cioè che Dio rimuova il velo, che vi dia l'opportunità di entrare, ed è lì, soltanto una volta che siete entrati, solo una volta che siete entrati, avete l'opportunità di conoscere come è Dio realmente. Come è Dio realmente? Giovanni dice qualcosa di molto bello nel primo capitolo. Dice qua, Giovanni 1:1, dice: nel principio era e la parola era presso Dio, presso Dio, presso Dio. La parola presso dal greco pros significa letteralmente non solo accanto a lui, ma faccia a faccia. Ok? Faccia a faccia. La parola era faccia a faccia con Dio e la parola era Dio. E il versetto 14, e la parola si è fatta carne ed ha abitato tra noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come la gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Ma guardate il versetto 18, dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Nessuno ha mai visto Dio, nessuno. E quando Giovanni dice nessuno ha mai visto Dio, ma solo Gesù, che è nel seno del Padre, è colui che ce l'ha fatto conoscere. Giovanni sta dicendo una cosa: nessuno, neanche Adamo, aveva visto Dio per come era realmente. Non, né Enoch, né Noè, né Abramo, né Isacco, né Giacobbe, né Mosè, né Giosuè, né Elia, né Eliseo, né Davide, né nessuno dei re, né nessuno dei profeti, né nessuno degli uomini giusti del Nuovo dell'Antico Patto. Nessuno ha mai visto Dio, nessuno, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere, colui che ci ha dimostrato, ci ha fatto capire finalmente, come è Dio realmente? E Paolo dice una cosa: l'unico modo come noi possiamo conoscere Dio e le cose che lo riguardano è solo attraverso lo Spirito di Dio che ci comunica oggi le cose che riguardano il regno di Dio, le cose che appartengono tengono a Dio. Paolo lo dice anche in... Ah, che bello questo argomento, potremmo stare ore. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito Santo investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Ok, quindi è importante per noi avere questa prefazione. Io mi scuso se non vado subito all'argomento, ma è importante avere questa introduzione perché in questo modo noi comprendiamo come lavora Dio nella nostra vita. Lo spirito di sapienza e di rivelazione ci porta alla conoscenza, cioè la conoscenza noi l'abbiamo soltanto se il velo viene rimosso e se entriamo, penetriamo dentro e abbiamo la conoscenza. Ora, so che nessuno si scandalizza chiaramente di quello che sto dicendo, siamo tutti adulti e vaccinati. Paolo sta non soltanto usando queste parole per descrivere l'entrata del sommo sacerdote nel luogo santissimo, ma Paolo usa questa espressione perché sta letteralmente descrivendo quello che è un atto di intimità, l'atto sessuale tra un uomo e una donna quando la donna perde la verginità. La capacità di entrare, di penetrare, rimuovendo il velo dalla possibilità di conoscere, no? E ricordate, è scritto che l'uomo lascerà suo padre, si unirà alla donna e i due diventeranno una stessa carne. Paolo sta descrivendo questo nel momento in cui il velo della verginità viene rotto, l'uomo penetra dentro la donna e lì c'è una piena conoscenza, perché c'è una piena intimità. La parola conoscenza, gnosis, significa piena intimità. L'uomo, il popolo perisce non per una mancanza di conoscenza biblica, ma per una mancanza di intimità. Infatti è scritto più avanti che il popolo, scritto nella lettera dei Proverbi, nel libro dei Proverbi, un popolo senza visione profetica perisce. Il popolo, l'uomo, la persona, senza visione profetica, senza una intimità, senza una chiara rivelazione e sapienza da parte di Dio, senza quella conoscenza che deriva dall'intimità, è senza freno, perisce, non va da nessuna parte. Quindi, lo ripeto, la conoscenza di Dio non è attraverso la lettura della Scrittura, ma attraverso l'opera dello Spirito Santo costante e continua nella nostra vita, mediante un'intimità meravigliosa che noi abbiamo con Lui. Quindi, io prego affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, mediante la sofia di Dio, mediante la apocalipsis di Dio, la sapienza e la rivelazione. Noi abbiamo la piena epignosis, la piena conoscenza attraverso questa intimità. E in questa intimità noi possiamo conoscere qual è la nostra identità, qual è la nostra eredità e qual è la nostra autorità che sono in Cristo. Gli argomenti che noi tratteremo sono questi tre, e sono letteralmente dei pilastri fondamentali del regno di Dio. Perché è importante studiare su questi argomenti? Perché è importante studiare sull'identità? L'identità del credente è oggi sicuramente uno degli argomenti più fraintesi e più trattati male in quelli che sono gli ambienti religiosi o gli ambienti dove si trattano questi argomenti. Questo argomento descritto nella scrittura è talmente intriso e connesso in maniera inequivocabile alla grazia. Alla grazia. Quando tu studi e scopriremo questo, quando noi studiamo sulla nostra identità, noi scopriremo qualcosa che va al di là di quelle che sono le nostre capacità, le nostre potenzialità. È qualcosa che abbiamo ricevuto per grazia. La grazia, infatti, non è una dottrina, non è un modo di pensare, non è uno studio biblico, non è una materia di insegnamento. Noi la trattiamo perché ne dobbiamo parlare, ma scopriremo che la grazia è molto più di tutto questo. La grazia è la persona stessa di Gesù Cristo. E quando noi comprendiamo questo, ci rendiamo conto del fatto che se non comprendiamo questo primo approccio nella nostra vita, noi non comprenderemo tutto il resto. Perché molto spesso la nostra identità viene trattata non soltanto su base biblica, ma anche su viene purtroppo bistrattata e relazionata a quelle che sono le opere, a quello che è il modo di fare, quello che è il carattere, quelli che sono gli atteggiamenti, e non c'è niente di più sbagliato che trattare l'identità sulla base di quelle che sono le opere, le azioni e le attitudini delle persone. La nostra identità è qualcosa che ci è stata data per grazia e rimarrà nella nostra vita per grazia. Quando chi ha figli lo sa, appena quando abbiamo questo fagottino di carne nelle mani, ci rendiamo conto che è una persona, è il nostro figlio, non per quello che fa, non per quello che farà, non per quello che noi pretendiamo, per quello che noi ci aspettiamo da lui o da lei, ma semplicemente perché è lì, è vivo. Abbiamo dato noi questo input, abbiamo fatto l'amore con la moglie, con la donna, abbiamo avuto questo regalo meraviglioso e questo figlio straordinario è lì, ora, davanti a noi e ci rendiamo che è quello che è, non perché l'ha voluto lui o lei, non perché l'hanno desiderato, non perché l'hanno scelto loro, ma qualcuno ha scelto per loro. E quando noi ci rendiamo conto di questa meravigliosa verità, comprenderemo qual è il nostro rapporto personale con il nostro Padre Celeste. La nostra identità è basata su quello che è Cristo ha compiuto per noi, la nostra eredità è basata su quello che Cristo ha compiuto per noi, la nostra autorità è basata su quello che Cristo ha compiuto per noi e ci renderemo conto che il segreto fondamentale per vivere una vita con Cristo non ha a che fare con quello che noi facciamo, prima di tutto, perché poi quello che facciamo è importante, ma la nostra vita non si basa su quello che facciamo, perché il segreto del regno di Dio non sta nel fare prima di tutto, ma sta nell'essere. E quando noi comprendiamo chi siamo, allora possiamo comprendere e realizzare realmente qual è la nostra eredità. Faccio un esempio molto banale, che poi banale non è, scusatemi, ma è un esempio semplice. Come riusciremo a ricevere una benedizione nella nostra vita, tutte le benedizioni che sono state già compiute per noi e che ci sono state già date in Cristo 2000 anni fa, mediante il sacrificio di Gesù, se non ci rendiamo conto di chi siamo? Perché nel momento in cui noi non ci rendiamo conto di quella che è la nostra identità, noi sbaglieremo sul nostro modo di pregare, sbaglieremo sul nostro modo di approcciare il trono di Dio. Lo approcceremo con le nostre abilità, con le nostre capacità, con la nostra santità, con la nostra integrità, con la nostra moralità, con la nostra bravura, con la nostra capacità di saper fare o non fare le cose. E non ci rendiamo conto che la eredità è strettamente collegata e connessa alla nostra identità. Un versetto per tutti. Chiaramente ora sto facendo una panoramica molto veloce, molto che riassume quelli che sono gli argomenti che tratteremo, ma dalla prossima volta andremo in profondità, cominceremo a parlare solo ed esclusivamente dell'identità, andremo a sviscerare in maniera meravigliosa. Guardate qua in Romani, leggo dalla lettera ai Romani, al capitolo 8, queste parole famose dell'Apostolo Paolo. Romani 8, 17 dice: se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se siamo figli, quindi Paolo non sta mettendo il dubbio naturalmente, Paolo sta spiegando che siamo figli e sta dicendo, assodato il fatto che siamo dei figli di Dio, non solo siamo figli, quindi non abbiamo soltanto un'identità stabilita nei cieli per noi attraverso quello che Cristo ha fatto per la nostra vita, ma essendo figli noi siamo anche eredi di Dio e siamo anche coeredi con Cristo, quindi non soltanto abbiamo un'identità, ma abbiamo anche un'eredità e in questa eredità ci sono tutte le benedizioni, tutte, nessuna esclusa, tutto ciò di cui hai bisogno per vivere una vita con Cristo. Io faccio sempre molto spesso l'esempio di un figlio che ritorna a casa, un figlio che ritorna a casa che ha le chiavi, quindi ha un figlio che ha capisce dove abita, capisce qual è il suo indirizzo e capisce qual è la sua identità, perché non sbaglia porta, sa che quella è la casa, che è la porta della sua casa, dove abita la sua famiglia, c'è il suo nome scritto lì sul campanello e in alto nella porta. Lui entra dentro casa e non va a chiedere a papà o a mamma il permesso di poter andare a bere un bicchiere d'acqua, a farsi un panino. Lui va direttamente nel frigorifero, direttamente entra dove c'è la dispensa e prende ciò di cui lui ha bisogno, ciò che vuole. Quindi non solo è figlio, non solo comprende qual è la sua eredità, ma la sua identità, ma capisce anche qual è la sua eredità. Quindi entra in casa sapendo che la sua identità è in quella casa e approccia direttamente il luogo dove c'è tutto quello di cui necessita, tutto quello di cui ha bisogno. Lui sa dove è il frigorifero, lui sa dove è il bagno, lui sa dove è la doccia, lui sa dove sono i vestiti lavati e puliti, lui sa dove è la televisione, lui sa dove è il suo computer, lui sa qual è la sua identità, entra in casa, questa è la sua identità, e approccia prende tutto quello di cui ha bisogno perché comprende qual è la sua eredità, tutto ciò che appartiene all'identità è nella sua eredità, perché se lui sa chi è, può prendere tutto ciò che è nel suo frigorifero. Lui non entra a casa di altri e prende tutto quello che vuole nel frigorifero di altri. Quindi sa che ha un'identità, ha un'eredità, che sono tutte le cose di cui ha bisogno. Nel caso in cui qualcuno dovesse in maniera autoritaria, cercare di entrare infrangendo la propria privacy, entrare in casa propria senza avere le chiavi. Nel momento in cui lui vede qualcuno che entra, un estraneo che entra a casa sua, lui mette in azione la sua autorità, cioè lui sa chi è, lui sa qual è la sua autorità e lui sa che a casa sua estranei non entrano e quindi usa la propria autorità avendo chiaro qual è la propria identità. E quindi questo ha a che fare anche con i soprusi che a volte i credenti o le persone subiscono da parte del nemico. E molto spesso noi lasciamo fare al nemico delle cose perché non abbiamo chiara qual è la nostra identità e non abbiamo chiara qual è la nostra eredità, perché nella nostra eredità noi abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Nell'eredità noi abbiamo quella che è la potenza del nome di Gesù, abbiamo la fede, abbiamo la guarigione, abbiamo l'autorità, abbiamo tutto quello che ci permette di vivere una vita con Cristo. Nella nostra eredità c'è l'autorità, noi abbiamo ricevuto questa eredità da Cristo che è intrisa con la nostra identità, sono tre cose che camminano insieme, non si possono separare. E quindi quando io so che a casa mia ho, oggi si sta parlando ad esempio molto di quella che è la legittima difesa, ok? Abbiamo visto purtroppo persone che sono incappate addirittura in un processo per essersi difesi, persone che hanno ucciso dei ladri che sono entrati a casa propria, che cercavano di fare violenza e di rubare chi era in casa, ha ucciso questi ladri e si è difesa. Perché? Perché aveva autorità a casa propria. Io non faccio entrare persone che non sono autorizzate, né tantomeno persone che vengono per fare del male o che vengono a rubare. Ora, sono dei principi talmente chiari e talmente basilari che quando noi li andiamo a studiare diciamo, vero, è vero, è vero, perché non l'ho capito prima? Ma quando noi cominciamo a comprendere principalmente qual è la nostra identità, tutto il resto sarà naturale. Guardate qui in Romani 8,17 dice, se siamo figli, siamo anche eredi e eredi di Dio e coeredi di Cristo. Significa che non soltanto abbiamo un'appartenenza a Dio, ma abbiamo una eredità. E la nostra eredità è la stessa eredità di Cristo. La parola coerede significa che non solo abbiamo un'eredità condivisa con Cristo, ma significa che Dio ci ama così tanto che ci mette alla stessa statura di Cristo. Pensate quale bellezza, della grazia Dio ci dà ogni giorno e condivide con noi. Se siete figli, siete anche eredi di Dio, quindi non solo siamo figli, abbiamo anche un'eredità, addirittura noi siamo messi allo stesso livello, alla stessa altezza, allo stesso posto di dignità con Cristo. Forse non dice questo Paolo quando scrive agli Efesini e dice così in Efesini 2 al versetto 6 dice, e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Siamo stati risuscitati, siamo stati fatti diventare figli di Dio, siamo diventati eredi e siamo non solo eredi di Dio, ma coeredi di Cristo e con Cristo, quindi siamo seduti nella stessa poltrona, nello stesso livello con Cristo. Accanto al Padre, guarda quale importanza Dio ti ha dato. Quando noi andiamo a studiare su questo argomento parleremo molto del figliol prodigo, ma in una panoramica veloce permettetemi di andare a trattare questo argomento con molta velocità. Quando il figliol prodigo ritorna a casa, la Bibbia dice che il padre lo vede da lontano, corre verso di lui, lo abbraccia, lo bacia e lo ribacia. Insieme ritornano, rientrano a casa. Il figlio del prodigo dice: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non appena il padre sente queste parole, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre, i fili del cervello sono andati in tilt dentro il cervello del padre, letteralmente gli ha bloccato, gli ha messo una mano sulla bocca, stai zitto, non parlare più, non ti permettere mai più di dire una cosa del genere. Il padre si gira verso i servi e dice così: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. Grazie a Dio Gesù non crede a quelli che sono vegetariani perché ammazzano il vitello ingrassato e fanno grande festa. Scusate la battuta contro i vegetariani, non ho nulla contro i vegetariani, contro i vegani, ci mancherebbe altro. Ma grazie a Dio Gesù non credeva in questo. Gesù mangiava carne e quindi gloria a Dio per questo. Ma la storia che vediamo subito dopo è bellissima perché vediamo molto particolare. Gesù parla di questo fratello che era nei campi, versetto 25, il fratello maggiore era nei campi e come ritornava giunse vicino a casa, udì la musica e le danze e chiamato allora un servo gli domandò cosa fosse tutto ciò e quello gli disse è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo e udito ciò si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, lo pregava di entrare. E questa è una parola che riguarda molte persone che in questo momento stanno ascoltando questo video e che prego con tutto il cuore che lo Spirito Santo possa abbattere ogni muro di religiosità, ogni muro di indifferenza, ogni muro di timidezza e di falsa umiltà e che possiamo entrare tutti quanti, mano nella mano, come una famiglia, come un gruppo meraviglioso, entrare e prendere possesso di tutte le benedizioni che Dio ha preparato per noi. Guardate il figlio cosa dice al padre: ecco, sono già tanti anni che io ti servo, non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio che ha divorato tutti i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Ascoltate la risposta del padre. Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Vedete quanto è importante. Il padre mette subito in evidenza qual è l'identità. Figlio, figlio, tu sei sempre con me. E poi subito dopo mette in evidenza l'eredità. Ogni cosa mia è tua. Sta dicendo, se tu sei mio figlio, tu non hai bisogno di aspettarti da me che io ti dia un capretto. Se tu sei mio figlio, sei anche l'erede. Tutto quello che tu vedi attorno a te è tuo. Tutto quello che è mio è tuo. Non sono io che devo darti un capretto. Tu devi prenderti tutto quello che vuoi, se lo vuoi, prenditelo, non ti prendi solo un capretto, ti puoi prendere tutto il gregge, perché tu sei mio figlio, tu sei padrone insieme a me, io sono il signore di tutto e tu insieme a me sei il signore di tutto. E questo è quello che a volte noi non comprendiamo, che pensiamo che sia forse troppo orgoglio, pensiamo che gli altri pensino di noi, ma chi si crede di essere? No, Dio desidera che tu possa godere non solo l'identità, ma che tu possa godere anche di tutta l'eredità che lui ha preparato per te. E vedete come il padre mette nello stesso piano il figlio, il prodigo che era appena tornato e il figlio fedele che era rimasto a casa e che lavorava fedelmente nei campi. Ma tutti e due avevano un problema. Il figlio che rimase nei campi a lavorare fedele al padre non aveva la giusta mentalità di figlio e quindi non aveva la giusta identità nella sua vita e per questo non si poteva godere l'eredità. Comprendete? Noi non riusciremo a goderci mai tutte le benedizioni che Dio ha preparato per noi, quindi la nostra eredità, se non abbiamo chiara quella che è la nostra identità. Sono correlate, vanno insieme. E nel momento in cui io mi rendo conto che nella mia eredità c'è la guarigione, c'è la pace, c'è la gioia, c'è l'abbondanza, c'è la prosperità, c'è uno stile di vita meraviglioso che mi può permettere di godere questa vita qui ed ora. Allora lì userò l'autorità nel momento in cui il diavolo cercherà di rubarla. Gesù ha detto, il ladro, Giovanni 10:10, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quando tu hai chiara quella che è la tua identità e quindi la tua eredità, tu userai l'autorità per fare tutto quello che Dio ti chiama a fare. Non sarai più una vittima del nemico che può entrare a casa tua e rubare tutto quello che tu stai seminando, tu semini e il diavolo ruba il raccolto. Un po' quello che stava succedendo nella vita di Gedeone. Vedete, se andiamo a leggere la vita di Gedeone, è sintomatico, cioè ci fa comprendere in maniera così chiara, così chiara. Guardate, leggo da Giudici al capitolo 6. Questo è chiaro, è una chiara evidenza di una mancanza di conoscenza della propria identità, della propria eredità e anche della propria autorità. Guardate. Il versetto, sto leggendo Giudici capitolo 6, dal verso 11 in poi. Poi venne l'angelo dell'Eterno, si sedette sopra la quercia di Ofra che apparteneva a Joash, l'abiezerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai madianiti. E l'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: L'Eterno è con te, o guerriero valoroso. E Gedeone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto questo? Dove sono tutti i prodigi, i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto, ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian? Allora l'Eterno si rivolse a lui e gli disse: Vai con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian, non sono io che ti mando? Ed egli rispose: Oh mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manasse, io sono il più piccolo della casa di mio padre. E l'Eterno gli disse: Ma io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Se andate a vedere il video che ho fatto qualche ora fa, il video che si intitola Perché gridi a me? Perché gridi a me? Andate ad ascoltare e troverete qualcosa che riguarda proprio questo argomento in maniera particolare. Quando noi non abbiamo chiarezza su quella che è l'autorità che Dio ci ha dato, noi permetteremo al diavolo di lasciarci rubare ogni cosa e saremo costretti, così come faceva Gedeone, a nasconderci. Perché? Perché abbiamo paura che il diavolo possa venire a rubare qualcosa nella nostra vita. Ma quando noi abbiamo la chiarezza di quella che è la nostra identità, di quella che è la nostra eredità, e quindi nella nostra eredità c'è l'autorità che abbiamo nel nome di Gesù, noi non perderemo più, noi non permetteremo più al diavolo di prenderci in giro. Perché il diavolo ha l'autorità che noi gli diamo. Lui non ha autorità. Gesù ha detto: Io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Luca 10:17. E nulla potrà farvi del male. Allora, se noi abbiamo la comprensione di questa autorità, noi non permetteremo più al diavolo di venire a rubare qualcosa nella nostra vita, ma useremo tutti gli strumenti e tutte le armi che abbiamo ricevuto per cacciarlo via e calpestarlo sotto i nostri piedi, nel nome di Gesù. Ora, dobbiamo comprendere, e vado verso la conclusione, perché Abbiamo detto che faremo soltanto un'ora di studio biblico in modo tale che possa essere, che possiate anche ristudiarlo e quindi assimilarlo. Quando noi comprendiamo chi siamo, quindi qual è la nostra posizione in Cristo, che non dipende da quello che facciamo, né dalle cose buone che facciamo e neanche dalle cose brutte che facciamo. La nostra posizione è nei luoghi celesti, siamo seduti alla destra di Dio in Cristo per grazia. In virtù di quella posizione che non l'abbiamo meritata, noi abbiamo un'eredità. Un'eredità che non dipende dalle cose buone che facciamo, dalle cose cattive che facciamo, è un'eredità che dipende dalla nostra identità ed è per grazia. Ed è per grazia. Quindi, quando comprendiamo la nostra eredità, comprendiamo quello che anche riusciamo a poter fare, perché abbiamo autorità nel nome di Gesù e quindi prenderemo autorità. Ricordate, uso l'esempio che ho fatto nell'ultimo video di oggi, il popolo di Israele uscì dall'Egitto e si ritrovò di fronte al Mar Rosso, di fronte, dietro aveva l'esercito egiziano, di fronte aveva il Mar Rosso. Il popolo si lamentava e Mosè disse: non vi preoccupate, voi vedrete la liberazione del vostro Dio e vedrete come quello che lui farà. Ma nello stesso tempo Mosè gridava a Dio, diceva: e ora come fare? Ora? E ora come la sistemiamo questa situazione? E Dio dice a Mosè una cosa straordinaria, dice: perché gridi a me? Di al popolo di Israele che si mette in marcia. Ma c'è il mare! Di al popolo di Israele che si mette in marcia. È per fede. È per fede. Ma ci sono le acque, ci sono le difficoltà. Digli che si mette in marcia. Mettetevi in marcia. E tu, Mosè, stendi il bastone, dividi il mare e il popolo di Israele passerà a piede asciutto dall'altro lato. Quando noi comprendiamo chi siamo e comprendiamo qual è la nostra eredità, noi smetteremo di piagnucolare davanti a Dio, smetteremo di lamentarci, smetteremo di dare la colpa a tutto il mondo per il nostro insuccesso e cominceremo a prenderci le nostre responsabilità, perché è sempre facile dare ad altri la colpa del proprio insuccesso o dare ad altri la colpa delle cose brutte che capitano nella nostra vita. Dobbiamo smetterla, dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità e di utilizzare l'autorità che lui ci ha dato. Perché gridi a me? Disse Dio a Mosè. Stendi il bastone e dividi le acque. Ma io non posso dividere le acque. È chiaro che non siamo noi che dividiamo le acque. Ma Gesù un giorno ha detto: chiunque dirà a questo monte, spostati di qui e gettati nel mare, non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. È chiaro che la concessione viene da Dio, i miracoli fa il Signore, ma la posizione di fede la dobbiamo prendere noi. E se abbiamo una piena conoscenza, una piena consapevolezza di chi siamo, quindi della nostra identità, di ciò che abbiamo, quindi della nostra eredità in Cristo, e di quello che possiamo fare, quindi della nostra autorità, io voglio dirvi che nessuno, nessuno mai ti potrà fermare. La tua vita diventerà inarrestabile e scoprirai che hai un solo nemico e sei tu stesso. E di conseguenza il diavolo è già un nemico sconfitto e Dio non cambierà mai, sarà sempre dalla tua parte, perché se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ma ci renderemo conto di una cosa fondamentale, che il tutto della nostra vita dipende dalla comprensione di queste tre cose: identità, eredità e autorità. Padre, voglio pregare in questo momento, voglio ringraziarti per ogni persona che in questo momento sta ascoltando o che vedrà e ascolterà questo video nei giorni, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o mesi o anni, non ha importanza. Voglio reclamare nel nome potente di Gesù Cristo che questa parola possa scuotere ogni persona nell'intimo. Spirito Santo, io prego che tu compi quest'opera, io prego. Così come pregò l'Apostolo Paolo, Padre meraviglioso, io prego che tu dia ad ognuno di noi spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza tua e ti chiedo che tu possa illuminare gli occhi del mio intendimento, del nostro intendimento, affinché sappiamo qual è la speranza della tua vocazione? Quali sono le ricchezze della gloria della tua eredità tra i santi? E qual è la straordinaria grandezza della tua potenza verso ognuno di noi che crede? E per questo voglio ringraziarti per come tu compi la tua opera nelle nostre vite, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Io voglio incoraggiarvi a fare questa preghiera non in maniera tecnica, non in maniera automatica, non in maniera magica, ma voglio chiedervi di fare questa preghiera ogni giorno della vostra vita, almeno una volta, di farla con tutto il cuore. Ed è la preghiera che Paolo fa in Efesini 1, al versetto 17, dal versetto 17 al versetto 19. Fatela vostra. Pregate per voi così come Paolo ha pregato per gli Efesini e voi vedrete qualcosa accadere nella vostra vita, lo vedremo accadere nella nostra vita e possiamo dire alla fine di questo primo studio biblico, tutti insieme, Spirito Santo, buon lavoro nella mia vita, buon lavoro nella nostra vita. Vi do appuntamento al prossimo studio che sicuramente sarà il prossimo lunedì. Se riusciremo a fare qualcos'altro di più veloce, ve lo faremo naturalmente sapere. Voglio dare un saluto a tutti quanti, Dio vi benedica e grazie di essere stati con noi per questa serata. Ciao a tutti.